strada facendo siamo giunti al penultimo itinerario di questo nostro viaggio di studio. Pensavo ci fosse anche l'antibagno, l'ultimo numero dell'antibagno, ma si vede che è talmente complesso da stampare che non è ancora arrivato. Insomma, protesteremo vivamente. Ora, la settimana scorsa, sulla festa della scuola di Atene, abbiamo puntato la nostra attenzione su una bellissima figura sdraiata nel nostro vernacolo, potremmo dire a strasciconi sul cane, no? Non si dice così, ma io ho imparato qua a dire. Su questa espressione scrivete quattro righe in proposito. Questo personaggio rappresenta Diogene il cinico. Diogene viene rappresentato nella scuola di Atene in modo esemplare, indipendentemente dalle battute scherzose che abbiamo fatto noi, in modo esemplare come una persona, un pensatore, un saggio che tende con tutte le sue forze a ridurre i bisogni umani all'essenziale. Per essere felici, scrive la scuola cinica, non serve nulla di più che l'essenziale. Infatti, secondo la scuola cinica, a chi sembra poco ciò che strettamente basta, nulla mai basterà, vorrà sempre di più e quindi per questa bramosia sarà sempre infelice. Si può ben notare che anche la figura di Diogene è stata affrescata con una pagina scritta in mano che lui sta leggendo con attenzione. La figura di Diogene qui affrescata riassume in modo sintetico tutte quelle scuole di pensiero che hanno considerato come un valore essenziale per la persona l'autonomia spirituale e la capacità di essere autosufficiente. Con questa figura si vuole fare riferimento quindi non solo alla scuola dei cinici, ma anche a quella degli scettici, degli stoici, degli epicurei e dei probabilisti, tutte scuole dell'ellenismo che incontreremo prossimamente, nel prossimo percorso. I membri del gruppo di studio che stanno preparando il contenuto della scuola di Atene, sollecitati da Fedra Indirani con l'approvazione di Giulio II in quanto francescano, non dimentichiamoci che Giulio II è un francescano, quindi è molto vicino, no? A questo pensiero, secondo il suo ordine, quello dell'essenziale, ritengono che questa figura possa rappresentare un lungo catalogo di pensatori che giudicano molti beni materiali assolutamente inutili, anzi dannosi, alienanti, imposti dal sistema per interessi di potere e non per la crescita della persona in quanto essere umano. Di molte cose se ne potrebbe fare a meno, anzi vengono costruite in modo insensato solo per fare affari e non perché siano utili, e questo intasa anche tutto il sistema economico. Ora, che cosa sta leggendo Diogene il cinico sulla pagina o sulle pagine che tiene in mano? Su queste pagine che tiene in mano Diogene il cinico, oltre alla lista dei personaggi delle scuole che abbiamo citato, potrebbe esserci, come abbiamo già affermato la scorsa settimana, anche il testo di un'opera. È un'opera breve che è stata conservata gelosamente nella Biblioteca Vaticana, contenuta nel testo e riportata dagli autori di molte opere, e che Fedra Indirani ha messo in visione sul tavolo nell'ufficio di Giulio II. Di quest'opera, alla fine dello scorso itinerario, ne abbiamo letto un capitoletto, ricordate, un frammento. Di che opera si tratta e chi è l'autore di quest'opera? Guardate appunto sul punto 1 del repertorio l'opera che si ritiene sia stampata o manoscritta sulla pagina che nella scuola di Atene tiene in mano Diogene il Civico, è un manuale che sta affascinando tutte le intellettuali e gli intellettuali del Rinascimento. Questo manuale è formato da 53 capitoletti che contengono i pensieri di un certo Epicteto di Hierapolis, di Frigia, personaggio che molti di voi hanno sentito nominare. Il Epicteto è un personaggio noto a molti e a molti di voi, perché lo abbiamo già incontrato alcune volte nei nostri percorsi e lo incontreremo ancora naturalmente. Ecco qui, il manuale di Epicteto, qui ce n'è una edizione, ce ne sono tante edizioni, che nella scuola di Atene emerge dalla pagina che tiene in mano Diogene il Cinico, è stato tradotto in ogni lingua e amato dagli antichi e dai moderni, Rabelais, Pascal, Voltaire, tanto per fare alcuni esempi, lo citano in continuazione. E Giacomo Leopardi, che tutti conoscete, ogni tanto lo incontriamo, ha tradotto magistralmente nella nostra lingua questo testo nel 1825. Il manuale di Epicteto è stato messo per iscritto da un suo allievo che si chiama Ariano di Nicodemia intorno all'anno 120 dopo Cristo, ed è uno splendido esempio di saggezza e una guida insuperabile alla rettitudine morale. Tra l'altro tenete a mente questo Ariano di Nicodemia, perché il prossimo anno scolastico lo incontreremo sui sentieri dell'ellenismo. E gli insegnamenti di Epicteto sono finalizzati alla conquista del bene più grande che una persona possa desiderare, la libertà interiore, e insegnano molto concretamente a dominare gli eventi senza esserne travolti, a sopportare le sventure e a rispettare i propri doveri, ricordando che qualsiasi persona, anche in catene, può essere libera e virtuosa. Questo manuale è molto pratico, aleggia poco, ha pochi svolazzi utopici. Guardate, di fronte a quale situazione o a quale esperienza avete provato un senso di libertà interiore, di serenità d'animo, l'idea di essere a posto con la propria coscienza? A volte succede, no? Abbiamo fatto una cosa e diciamo, ecco, adesso sono a posto, no? Con la mia coscienza, era successo, no? Qualche volta. Scrivete quattro righe in proposito, perché sono quei momenti importanti nella vita in cui facciamo il punto pratico, concreto, su una situazione, una riflessione. E ora leggiamo i primi capitoli, la prima parte del manuale di Epicteto. Alcune cose dipendono da noi, altre ci sfuggono completamente. Giudicare, decidere, desiderare, avversare, possiamo farlo in tutta libertà, senza chiedere permesso a nessuno. Il corpo, le ricchezze, gli incarichi, il successo, sono fuori del nostro potere. Oggi possono esserci, domani no. Sono instabili e deboli, chiunque può toglierceli, per intero oppure in parte. Di conseguenza sarai sempre in difficoltà o di cattivo umore se riterrai tuo o soltanto libero quello che invece per natura non lo è. Nessuno potrà ostacolarti o danneggiarti, anzi, non avrai nemici se smetterai di considerare tuo quello che non è e non potrà mai essere tuo, perché è soggetto ad altri. Senza piena coerenza non si percorre la strada della saggezza. Ad alcuni beni materiali dovrai rinunciare per sempre, ad altri temporaneamente. L'equilibrio interiore è inconciliabile con il potere e il denaro. Se raggiungi l'uno, non potrai conquistare gli altri, viceversa. Davanti a un'apparenza, e lo è tutto ciò che non è alla tua portata, devi essere capace di dire subito: non mi riguarda. Il desiderio chiede di essere appagato, l'avversione non vuole il successo di quello che avversa. Un fallimento in entrambi i casi rende grama la vita. Perciò evita ciò che è in tuo potere evitare. Sciagurata la persona che è impaurita dalla morte, dalle malattie e dalla povertà. E i desideri? Devi tenerli al guinzaglio finché non sei in grado di riconoscere quelli che puoi realizzare e quelli che non puoi realizzare. Comunque i tuoi desideri siano semplici e misurati. È naturale che persone e cose si siano più o meno congeniali, ma non dimenticare che possono esserci e non esserci. Prediligi un vaso che ripresenti il caporone. Più che dagli eventi, la persona è turbata dalla opinione che ha degli eventi. Non è terribile la morte, ma l'etichetta di terribile che ne diamo. Problemi, turbamenti, angosce sono in noi, nei nostri pensieri. È sciocco attribuirne ad altri la responsabilità. La persona saggia non cerca all'esterno la causa delle sue sventure e se la trova in se stessa è per metà del giusto. È saggia per intero la persona che non accusa né se stessa né gli altri. La nave approda e scendi per il rifornimento d'acqua. Se vuoi attardati sulla spiaggia, raccogli una conchiglia, un frutto, ma non perdere d'occhio la nave perché il pilota potrebbe farti segnali e quando chiama torna subito indietro, altrimenti rischi di fare la fine di una pecora. Uguale atteggiamento devi avere nella vita, puoi sposarti, avere figli e interessanti occupazioni. Al fischio del pilota però salta a bordo senza voltarti per vedere quello che lasci. Se hai una certa età fai il possibile per rimanere vicino alla nave. Potresti non sentire il richiamo o non arrivare in tempo. Non puoi pretendere che gli eventi abbiano il corso desiderato. È bene che vadano come vanno. Una malattia pieta soltanto le persone con l'animo cedevole. Ti capita un incidente. Ricorda che la mente sana non può essere offuscata da gambe inferme. Dentro di te possiedi gli strumenti per superare ogni prova. La continenza batte le tentazioni, la forza vince le fatiche, la pazienza annulla le offese. Abituati a non essere vittima delle apparenze. Non si perde nulla, si restituisce. Hai qualcuno, hai qualcosa, gioisci e abbine cura, è un prestito. Comportati come il viaggiatore che lascia ad altri la camera dell'albergo. Anteponi a tutto la tua serenità. L'indigenza è meglio della paura, il fratello ingrato è meglio dell'infelicità. Il cammino della saggezza comincia dalle inezie. Sbagli un'operazione, ti portano via qualcosa. Devi subito dire a te stessa, a te stesso, il prezzo della mia pace interiore non può essere così basso. Chiami un amico, può non sentirti o può fingere di non averti sentito. Comunque il tuo spirito non può essere alterato dalle tue scortità. Sopporta chi ti giudica un po' stravagante perché non riesce a comprendere il completo distacco dall'esteriorità. Però non darti delle arie e aumenta la vigilanza se qualcuno esalta la tua saggezza. È arduo mantenere l'animo integro e insieme le apparenze. Fatalmente una cura esclude l'altra. Chi ha il potere di dare o di togliere a una persona ciò che desidera o ciò che respinge è il padrone di quella persona. Perciò chi vuole essere una persona veramente libera non deve né desiderare né respingere ciò che non gli appartiene. In caso contrario sarà una schiava, sarà uno schiavo. Non dimenticare mai che sei una semplice attrice, un semplice attore. Il dramma è scritto e diretto altrove. Potrai avere la parte di uno straccione, di uno zoppo, di un ministro, o di una donna o di un uomo comune. Interpreta bene il tuo personaggio, qualunque sia, è l'unico dovere che hai. Un uccellaccio del malaugurio è tale soltanto perché è incapace di ragionare. Per la persona saggia è fausto ogni presagio, egli infatti può trarre profitto da qualunque evenienza. È facile essere invincibile. Basta non scendere in campo quando non esiste, perché non dipende da te, alcuna possibilità di vittoria. Beato lui che ha incarichi di prestigio, ricchezza e successo, espressione quanto mai infelice. Beato è soltanto la persona libera. E per esserlo la strada è obbligata, nessun interesse, neppure l'ombra, di quanto non può essere il suo potere. La persona saggia tiene ogni giorno davanti agli occhi quello che all'apparenza è più amaro del fiere. Guarda soprattutto la morte, e così allontana i pensieri indegni e le voglie insane. La persona saggia non delega nei suoi principi per far piacere a qualcuno. Deve accontentarsi di essere saggia, se oltre a esserlo vuole pure sembrarlo, lo sembri a se stessa, basta e avanza. Un'altra persona al tuo posto è stata chiamata per un incarico ambito, un discorso importante, un pranzo d'onore. Se ciò è positivo, complimentati con lei. Se invece non lo è, perché soffrire? E poi, se non muovi un dito per ottenere quei presunti privilegi, come è giusto non muoverlo? Per quale motivo dovresti essere la persona preferita? La persona che evita le anticamere dei potenti, che non è sempre ai loro ordini, che non li incensa, non può essere sullo stesso piano di quella che è pronta a pagare certi prezzi. Saresti una persona ingiusta e ingorda se la pensassi diversamente. Quanto costa una pianta di lattuga? C'è una persona che paga, c'è la persona che paga e prende la lattuga, e c'è quella che si tiene il denaro e rinuncia alla lattuga. Si può dire che l'una è più fortunata dell'altra. Non hai ricevuto un incarico o un invito, vuol dire che non hai forzato il necessario, cioè le premure servili che in genere piacciono tanto ai potenti. La persona che non si umilia e pretende la chiamata è una sciocca. Al posto dell'incarico o del pranzo, che cosa avrò? Non è un premio da poco star fuori dal coro degli adulatori, sta lontano dalle soglie che non meritano di essere varcate. Vedete, il manuale di Epicteto risulta essere un preciso anello di congiunzione tra il razionalismo letto greco e il misticismo cristiano che sta entrando in scena. Ma chi è Epicteto di Ieropoli? Guardate sul punto 2 del repertorio. Epicteto è nato nel 50 ed è morto tra il 125 e il 138 avanti Cristo, e se no dopo Cristo. Epicteto è un servo e trascorre quasi tutta la sua vita in schiavitù a Roma. Di lui sappiamo che è zoppo, è debole, ma è anche un raffinato intellettuale, è prigioniero ma possiede il carisma del maestro. È un individuo debole fisicamente ma con una straordinaria forza morale. Sappiamo che i suoi padroni gli concedono la libertà, ma subito dopo, nell'anno 89, è costretto a lasciare Roma a causa di uno dei tanti bandi, questo è dell'imperatore Domiziano, contro i filosofi, contro gli intellettuali che spesso danno noia a chi è al potere. Ora ce li aspettiamo prossimamente. Epicteto si trasferisce in Epiro a Nicopoli e fonda una scuola che è di grande importanza nella storia del pensiero occidentale. Guardate lì sul punto 2. Se volete fare una visita a Nicopoli, potete utilizzare la guida della Grecia che avrete sul comodino, lì ho la rete, facendo riferimento alla città di Atta in Epiro, che conserva l'impronta turca e belle chiese bizantine, tra cui c'è la significativa Panagia Parigotista. Beh, andate a vedere di che cosa si tratta, avete una guida del Turi. Il vasto campo archeologico di Nicopoli si trova a nord della cittadina di Prevesa, che è un porto sul Mar Ionio all'imboccatura del Golfo Ambracico. Ora avete i riferimenti, andate a fare, tra l'altro in questa stagione si farebbe bene lì, insomma c'è il mare, e fate caldo, meno umido, più secco, andate a fare una visita. La città di Nicopoli, la città di Mite, della Vittoria, è stata fondata da Augusto nel 31 avanti Cristo a ricordo della battaglia di Appio, dove Augusto ha sconfitto Antonio. Voi sapete che con questa vittoria Augusto diventa il padrone dello Stato romano e la Repubblica si trasforma in impero. Il sito archeologico di Nicopoli è ricco di reperti, soprattutto di cultura bizantina, merita di essere visitato. I viaggi virtuali sulla rete, sull'Atlante, sull'enciclopedia, sulla guida, sono sempre propedeutici per il viaggio sul territorio, questi luoghi non sono così lontani. Ora, tra gli allievi di Epicteto, nella sua scuola di Nicopoli, ci sono molti personaggi importanti, tra i quali il futuro imperatore Adriano, quello delle memorie di Adriano della Iursenana, che studia anche alla scuola di Epicteto, per quello che c'ha quelle pensate così un po'. riflessive sulla vita e sull'esistenza. Chi abbiamo incontrato, lo abbiamo incontrato Adriano e all'Ursenarne, nel primo itinerario di questo percorso, ormai un po' di mesi fa, in autunno scorso. Ma Episteto, nel corso dei secoli, ha avuto molti discepoli. Abbiamo citato Rabelais, che guardate, nel Gargantua e Pantagruel, noi di questo testo non a caso abbiamo letto un certo numero di pagine in questo percorso, ricordate? Ebbene, Rabelais mette Episteto al centro di una scena molto significativa, di un apologo di grande significato. Rabelais, nel Gargantua e Pantagruel, descrive anche la sede dei defunti, campi elisi, rovesciando i valori. I potenti della terra sono in miseria e i poveri filosofi fanno i gran signori. Ecco come succederà. Rabelais descrive, ma è un'ironia, Rabelais descrive, non so quanto valga la pienza per vivere per i gran signori. Rabelais descrive Alessandro Magno che per guadagnarsi da vivere rammenda calzette, e l'imperatore Traiano che pesca ranocchi, mentre Ciro il Grande chiede la carità per raggranellare un ventino e comprarsi una cipolla. Al centro di questa scena c'è Episteto che, vestito elegantemente alla francese, sotto una bella pergola con un ventaglio di damigelle intorno, vedete già siamo, scrive Rabelais, scherza, beve e balla in allegria, forse fa anche il karaoke, vicino a un monte di preziose monete. È significativo il fatto che Rabelais abbia privilegiato Episteto tra i tanti intellettuali che hanno duramente sofferto. Episteto sta anche al centro di un dialogo filosofico di Voltaire, dove un conte che fa la parte del laico sottopone a una parte che sostiene la parte del religioso questa frase. Il conte dice alla base, dimmi chi ha detto questa frase, secondo te, ecco, chi la dice? Signore, questa preghiera, Signore mio, Padre mio, hai voluto che portassi pena e ho sofferto in silenzio, hai voluto che vivessi in povertà e l'ho fatto, hai voluto che non cercassi la grandezza e non l'ho minimamente cercata, vuoi che muoia e io prima di stirare ti onoro. Ma me ne vado da questa meravigliosa ribalta ringraziandoti di avermici fatto salire, cosa che mi ha permesso di ammirare l'eccellente ordine con il quale governi l'universo. Ecco, questo desidererei dire a Dio prima di morire. Parole stupende, afferma la base, no? E chiede da quale padre della Chiesa sia stata tolta questa significativa citazione. Chi è, chiede il conte, questo santo? Cipriano, Gregorio, Cirillo, Gerolamo? Ma quale padre della Chiesa, risponde il conte? Questo testo è di uno schiavo pagano chiamato Episteto. Altri ammiratori di Episteto, questo scrive Voltaire, altri ammiratori di Episteto sono Aulo Gellio, Nelle notti attiche, un'opera scritta nel 180 circa, un'opera in 20 libri in forma di dialogo che noi abbiamo già incontrato, la incontriamo ogni tanto perché è opera di informazione. Vedete, Aulo Gellio nelle notti attiche riporta interamente il manuale di Episteto e Fedra Indirani lo accenna nel suo epistolario, porta nell'ufficio del Papa il testo del manuale di Episteto contenuto nelle notti attiche di Aulo Gellio. E qui non c'è un errore di stampa, correggetelo. Il manuale di Episteto viene citato da Agostino di Ippona, 430, da Carlo Borromeo nel 1631, e tra i contemporanei lo scrittore Émile Cioran fa entrare in scena Episteto come protagonista di un suo testo intitolato Squartamento. Il titolo non è molto provocatorio come tutti i testi di Cioran, 1979. Anche Blaise Pascal, autore dei Pensieri, 1660, tesse l'elogio di Epicteto e conclude dicendo: meriterebbe di essere adorato se non fosse di una superbia diabolica. Perché Pascal accosta il termine diabolico alla figura di Epicteto? Perché Epicteto è convinto dell'autosufficienza dell'essere umano e ritiene che Dio, inteso da lui come il principio di Aristotele, dotato però di provvidenza, gli abbia dato i mezzi per soddisfare tutti i suoi obblighi e per avvicinarsi in modo autonomo alla verità. E ora leggiamo la seconda parte del manuale di Epicteto, già che ci siamo, se ce l'ha scritto lì Diogene il Cinico in mano. Forte sarebbe la tua collera se il primo venuto avesse la pretesa di comandare alle tue braccia e alle tue gambe, perché allora non reagisci quando il tuo animo è abbandonato ai capricci di chi può alterarlo con una semplice smorfia. Un padre va curato e obbedito, anche se è cattivo e ti picchia. La natura ti dà un padre, non un buon padre. Lo stesso ragionamento vale per tuo fratello o tua sorella. Devi essere il fratello e sorella a prescindere dal suo comportamento, e non puoi essere una persona che si sente offesa se non ritieni di essere offeso. Con chiunque, vicino di casa o primo ministro, commisura i doveri al carattere del reciproco rapporto. Taci quanto è possibile. Se devi parlare, scegli bene le parole. Elimina dalla conversazione i commenti alle gare sportive, le disquisizioni sul menù, le previsioni del tempo e tutti i discorsi banali. Evita di citare le persone assenti, anche se vorresti lodarle, e non fare mai confronti. In casa cerca di rimettere in carreggiata la discussione, con gli estranei non esporti, ridi con parsimonia quando merita, non ti ignazzare. Giura soltanto se è indispensabile. Non sedere a tavola con gente sconosciuta o volgare, non lasciarti trascinare in basso da commensali scriteriati. Nel mangiare e bere bisogna essere parchi, nessun eccesso nei vestiti, nell'arredamento, nei servizi. Fai a meno del lusso e non ostentare ciò che possiedi. Prima del matrimonio conviene la castità. Se cedi anzitempo all'amore, non esagerare e non violare le leggi. Se non cedi, lascia in pace chi si ama o si diverte. Quando ti riferiscono una calunnia, non discolparti. Rispondi: chi afferma quelle cose ignora i miei punti deboli, altrimenti avrebbe avuto ben altro da ridire. Al concerto, allo stadio, al teatro, non abbandonarti allo spettacolo. Non spellarti le mani di applausi, non incitare, non ridere a crepapelle, non fischiare. Nessuna rappresentazione può condizionarti. Scegli con attenzione gli oratori che ascolti. Durante la lezione, le conferenze, le conversazioni, mantieni un atteggiamento serio, ma non supponente. Se vai a trovare un ministro o un grande amministratore, metti nel conto una serie di problemi. Forse non è reperibile, forse ti farà negare, inventerà una scusa per non riceverti o fingerà di ascoltarti. Insomma, se decidi di andare, non sbuffare e non inquietarti. Soltanto gli sciocchi si indispettiscono per gli eventi esterni. Nei salotti o in ufficio non raccontare le tue avventure, belle o brutte, gravi o leggere che siano. È raro che possano davvero interessare. Non sforzarti di far ridere, potresti essere scambiato per un buffone. Guardati anche dai discorsi osceni. Se qualcuno li fa davanti a te, riprendilo o almeno mostra disagio, a volte basta un'occhiata. Il piacere prende a sconvolgere, non piegate le tentazioni del sesso, della gola, del gioco. Indugia e rifletti. Al desiderio contrapponi il dominio di te stessa, di te stesso. Soddisfazione non piccola. Se l'onda continua ad avanzare, mantieni un minimo di controllo e pensa che vincere è meglio che essere vinto. Quando hai deciso di fare questo o quello, anche se l'azione può essere discutibile, muoviti alla luce del sole. È sbagliato fare così? Allora non farlo. Lo ritieni giusto? Non hai niente da temere. Non pretendere un ruolo superiore alle tue possibilità. farai una brutta figura e nello stesso tempo perderai l'occasione per ben meritare nel ruolo che ti è congeniato. La misura delle scarpe deve essere usata, né più lunga né più larga dei piedi. Identico è il discorso per gli altri beni materiali, ognuno deve possederli in proporzione alle sue esigenze complessive. Se non troverai con l'aiuto della moderazione il giusto equilibrio tra l'avere e l'essere, rotolerai nel precipizio senza fine dei desideri. Ricorda che il senso del limite, una volta perduto, raramente si riacquista. Una persona si lava in fretta, non dire che si lava male. Limitati a sostenere che si lava in fretta. Una persona tracanna molto vino, non affermare che beve male. Fermati alla constatazione che beve molto. Osservare un conto, valutare un altro, sono due operazioni che devi tenere sempre distinte. È segno di pochezza smarrirsi nelle cure del corpo, nella tavola, nella ginnastica, nei giochi d'amore. La persona saggia spende le sue risorse soprattutto per studiare in modo da migliorare lo spirito. Qualcuno spettegola sul tuo conto? Lo fa perché ritiene giusto comportarsi così. Sono discorsi suoi, non suoi. E quindi ne subirà le conseguenze. Il danno lo paga sempre la persona che inganna se stesso. Io ho più soldi di te e quindi valgo di più, afferma una persona sciocca. Io parlo meglio di te, quindi sono superiore, sostiene un'altra persona sciocca. La prima è una persona più ricca, la seconda più eloquente. Tu però, se non sei né soldi né parole, la pecora non vomita l'erba per provare di aver brucato. Quando è il momento, produce latte e lana. Così è inutile la recita delle massime. Devi applicarle quando le hai digerite. Per la persona saggia, il bene e il male dipendono dalla sua realtà interiore. Per le altre persone, tutto è condizionato dall'esterno. Sintomi di saggezza sono non lodare nessuno e sorridere dentro di sé quando arrivano i complimenti, non disprezzare nessuno e non ritenersi una persona valorosa e colta, non accusare nessuno e prendersi la colpa di ogni cosa che non va, non criticare nessuno e lasciar cadere ogni critica superficiale. La persona saggia procede con la circospezione di un convalescente. È priva di desideri e avversa soltanto quello che è contro natura o che è in suo potere. Non decide mai sul tamburo, non teme di apparire ignorante o poco intelligente. In breve, la persona saggia si tiene d'occhio, come se fosse un nemico. Segui passo passo i tuoi propositi, come se fossero altrettante leggi, come se abbandonarli fosse un peccato grave, e non badare a quello che si dirà sul tuo conto. Non è affar tuo, non è in tuo potere. Il volere divino esiste e regge il mondo secondo giustizia. Tu devi essere pronto, in ogni caso, ad accettare la superiore provvidenza. Se lo farai, non avrai alcun motivo di lamentarti o di lanciare accuse contro il cielo per averti tradito. Prega così: Dio, portami dove vuoi, io ti seguirò con animo lieto, tanto, voglia o non voglia, il mio destino lo stabilisci tu. Abbiamo letto tutto il manuale di Epiteto e, come si può constatare, e lo abbiamo già detto, il testo di quest'opera risulta essere un preciso anello di congiunzione tra il pensiero greco e la dottrina del cristianesimo che si sta formando e affermando sul territorio dell'ellenismo. Un argomento molto interessante che dovremmo ristudiare. Ora noi lo si studia e lo abbiamo già studiato a suo tempo più di un decennio fa, lo si studia intanto attraversando il territorio dell'ellenismo, quindi lo stiamo facendo ora, lo faremo ancora. Torniamo ad osservare l'affresco rinascimentale per dire che la bellezza delle figure dipinte nella scuola di Atene, in questo caso la figura di Diogene il Cinico, ha il potere, ecco il potere più forte che ha la bellezza, di farci spaziare nell'universo della storia del pensiero umano e nello spazio dell'affresco. In basso, a destra, per noi che guardiamo, troviamo quello che è stato chiamato il quadro del gruppo dei geometri. Eccolo qui. Ora non tutti lo potete vedere, poi lo vedrete tutti da vicino. Vedete, c'è un personaggio che su una lavagna con un compasso in mano sta disegnando, altri, uno, due, due, tre, quattro personaggi che lo osservano con grande partecipazione. Il quadro del gruppo dei geometri, guardate sul punto 3 del repertorio, il quadro del gruppo dei geometri è composto da 5 personaggi ed è un quadro davvero straordinario dal punto di vista pittorico. Raffaello riesce ad esprimere e a far emergere in questo quadro il senso della ricerca, la tensione della ricerca, la dinamica spirituale trasmessa dalla ricerca e l'immagine spesso utilizzata singolarmente di questo gruppo è diventata un simbolo, il simbolo dell'analisi teoretica. Il punto di riferimento è anche qui una lavagna. Qui c'è una lavagnetta appoggiata sul pavimento sulla quale il maestro, così viene chiamato il personaggio che ha in mano il compasso, sta dimostrando questo maestro un teorema e i quattro discepoli partecipano proprio intensamente, anima e corpo, a questa dimostrazione. Il maestro ha disegnato due triangoli sovrapposti l'uno all'altro in modo da formare una stella a sei punte, la cosiddetta stella di Davide. C'è una corrente interpretativa che ha denominato questo quadro in modo molto suggestivo il quadro dei pastori meravigliati dalla stella che indica il luogo della nascita del Messia. E guardate, questa è un'allusione alla nascita di Gesù di Nazareth. In realtà, vedete, questi personaggi stanno guardando quel quadro, che è una stella, e hanno una posizione che hanno spesso le figure dei pastori, no? All'interno dei presepi. Ma il maestro, con in mano il compasso, sta inequivocabilmente dimostrando un teorema. Quale teorema sta dimostrando il maestro? Non si tratta di un teorema geometrico specifico. C'è una indicazione di carattere simbolico, infatti con i triangoli sovrapposti si vuole alludere al complesso gioco di armonie che ne possono derivare. Chi è questo maestro? Potete immaginare, siete ormai delle provette, dei provetti ermeneuti, no? Siete delle abili interpretatrici e degli accorti interpreti. Quindi potete bene immaginare che di fronte a questo interrogativo ci sono tuttora dei serrati dibattiti in corso. Tuttavia, l'opinione più diffusa, accreditata dalla maggioranza delle studiose e degli studiosi, ritiene che questo maestro sia un architetto e che il volto di questo architetto contenga il ritratto di Bramante, il sovrintendente, l'architetto di fiducia di Giulio II, membro del gruppo di studio che sta preparando il contenuto della scuola di Atene. Noi conosciamo bene, no, questo personaggio perché lo abbiamo presentato nel corso del testo itinerario di questo percorso, poi ci segue tutto il viaggio. E sappiamo che Bramante è un soprannome, intanto, è un soprannome di impronta platonica, uno che brama, uno che desidera e ricorda l'Eros, no, di Platone. E Bramante è il soprannome di un personaggio che si chiama Donato di Pascuccio d'Antonio. Ed è nato nel 1444, una data che si ricorda bene, a Monte Asdrubaldo, che è un paese vicino ad Urbino. Cercate il paese di Monte Asdrubaldo sullo stradario, sulla guida delle Marche, una delle guide rosse del Turno, cercate, o sulla rete, fate una visita a questa zona dell'Italia centrale che si può raggiungere facilmente, tra l'altro non è molto lontano da qui. Ora, Bramante si è formato artisticamente e ha cominciato a lavorare presso la corte dei Montefeltro di Urbino. Poi si è trasferito nell'Italia settentrionale, in Lombardia, ha lavorato a Bergamo e a Milano e nel 1499 viene chiamato a Roma per essere nominato architetto pontificio. Il Bramante è uno dei più grandi architetti del Rinascimento, uno dei più grandi architetti della storia dell'arte, ed è considerato un grande innovatore per aver associato strutture architettoniche reali con illusionistici giochi prospettici virtuali, no? E lui, abbiamo detto, che ha suggerito a Raffaello la scenografia su cui sono disposti i personaggi della scuola di Atene. Bramante è possibile che Bramante sia andato sulla parete e abbia tracciato un'architettura che poi Raffaello ha costruito pittoricamente. Bramante muore l'11 marzo 1514, subito dopo aver lasciato il posto di sovrintendente a Raffaello. Che il ritratto del maestro nel quadro dei geometri, nell'affresco della scuola di Atene, sia quello di Bramante, ce lo conferma l'autorevole Giorgio Vasari, lo avete sentito nominare, il quale nelle sue vite, le vite degli eccellenti, dei più eccellenti architetti, pittori e scultori da Cimabue ai tempi nostri, così si intitola l'opera del Vasari, non l'ho portata perché è un librone, qui non ci stava più niente, ma la trovate in biblioteca o l'avrete magari anche a casa, dice, il quale nelle sue vite, in entrambe le edizioni che ha curato, quella del 1550 e del 1568, scrive che ebbi similmente una figura che, chinata a terra con un paio di teste in mano, sta descrivendo la scuola di Atene, Vasari, con un paio di teste, sarebbe un compasso, le gira sopra le tavole, la quale dicono essere Bramante architettore, che egli non è men detto che fosse vivo, tanto è ben ritratto. Dice, tanto ben ritratto che sembra vivo, qui il Bramante mentre sta con il compasso con le teste. Ora, per esercizio potete consultare, cercatelo in biblioteca, il volume di Giorgio Vasari intitolato appunto Le vite dei più eccellenti architetti, pittori e scultori da Cimabue ai giorni nostri. Quest'opera è una fonte inesauribile di notizie sull'arte del Medioevo e del Rinascimento. Sfogliatelo, leggetene con l'ausilio delle note qualche pagina. Ora, guardate sul punto 4 del repertorio. Oggi il problema, l'interrogativo che dobbiamo porci e che le studiose e gli studiosi si pongono è: a quale scienziato di cultura greca corrisponde la figura del maestro nel quadro dei geometri nell'affresco della scuola di Atene, che è il volto di Bramante architettore, come dice il Vasari? Che personaggio rappresenta? Naturalmente sono state fatte molte ipotesi. C'è una scuola di pensiero i cui membri ritengono che questa figura con il volto di Bramante rappresenti Archimede di Siracusa, 287-212 a.C., che è stato un grandissimo geometra, uno dei più celebri dell'antichità. C'è poi un'altra corrente di pensiero, e questa è l'ipotesi più accreditata, i cui membri pensano che questa figura rappresenti il grande codificatore della geometria classica. Guardate, la cosiddetta geometria classica, alla quale questo personaggio ha dato il nome, ha dominato fino all'età contemporanea, fino alla metà dell'Ottocento, quando il matematico russo Lobachevsky, nel 1856, e il matematico tedesco Riemann, 1866, cominciano a parlare di geometrie non euclidee, perché la geometria classica si chiama euclidea e il maestro con il compasso in mano quindi sarebbe Euclide. Euclide, 330-277 circa a.C., è nato probabilmente ad Atene ed è stato il fondatore ad Alessandria della più importante scuola di matematica che sia mai esistita. L'opera scientifica più famosa dell'antichità, guardate, quella che ha avuto una maggiore divulgazione, è formata dai 13 libri dei cosiddetti Elementi di Euclide. Un'opera che trovate in biblioteca e che non è difficile da leggere. Cioè, Euclide racconta, comincia dal punto, dice il punto è, poi la retta è, il segmento è, e vi racconta questo, no? Quello che poi noi abbiamo studiato. Forse se studiassimo la geometria, dopo aver letto gli elementi di Euclide, invece di arrivarci così senza collocarla, no? Ecco, forse ci saremmo divertiti di più a scuola, ma spesso si ignora, no? Si ignora, no? La storia del pensiero umano spesso si ignora, no? Ora, l'opera di Euclide, gli elementi, ha influenzato lo studio di chi va a scuola, cioè di parte di chi programma, progetta la scuola, ecco. E beh, ci sono dei limiti. Ha influenzato lo studio della geometria in tutto il mondo, e le edizioni si sono moltiplicate tanto in greco quanto in latino, soprattutto in arabo. Dobbiamo ricordare che la prima edizione completa a stampa in latino degli elementi di Euclide è stata curata dallo Zamberti nell'anno 1505, e Fedra Indirani ha subito chiesto il finanziamento per poterla acquistare, e Giulio II ha subito firmato il nulla osta, c'è tra i documenti, tra i documenti della storia della Chiesa c'è anche la bolla con la quale Fedra Indirani chiede di comprare gli elementi di Euclide stampati dallo Zamberti, e Giulio II dice sì, trovi i soldi, li troviamo, un po' poca roba. Ora, avete avuto l'occasione di studiare forse i due teoremi e il quinto postulato di Euclide, non lo so, è bene che sappiate che esistano, cioè a quali figure geometriche fanno riferimento. Magari avete anche qualche libro, l'avrete studiato, o potete giocare a cercare, fare una ricerca, divertirvi a andare a cercare, perché magari si sono dimenticate queste cose, no? Perché abbiamo magari studiato. Ora, sarebbe interessante poter istituire un percorso di matematica e di geometria, ma allora, nelle immagini dei quattro giovani quasi estasiati di fronte al disegno che con il compasso sta componendo il maestro Euclide con il viso del Bramante, non è possibile identificare dei personaggi a cui fare riferimento, questi altri che stanno intorno. Ora, tuttavia, il Vasari, nell'edizione del 1568 delle Vite, ci lascia una notazione su uno di questi personaggi. Il Vasari afferma che un giovane di formosa bellezza, il quale apre le braccia per la meraviglia e china la testa, lo si vede lì, è il ritratto, dice lui, di Federico II, duca di Mantova, che si trovava allora in Roma, dice il Vasari. Ora, tutte le studiose e gli studiosi hanno sempre dubitato sull'esattezza di questa annotazione, che è comunque una notizia interessante e dimostra quanta attenzione questo oggetto culturale ha sempre suscitato tra gli addetti e gli addetti ai lavori. Forse molti non avrebbero voluto essere ritratti lì, no? Sembra giusto. Ora, a destra dei geometri c'è un altro quadro che è stato chiamato il quadro delle sfere.
Ci sono delle sfere qui, vedete?
Il quadro delle sfere. Ci sono due personaggi che tengono in mano due palle, due sfere. E in questo quadro, quindi, di fronte, con il globo stellato in mano, c'è un globo stellato, c'è Zoroastro, così nel Rinascimento veniva chiamato Zarathustra, e questo è un personaggio che conosciamo bene, noi lo incontriamo spesso sugli itinerari dei nostri percorsi, no? E di fronte a lui, ripreso di spalle con il globo della terra in mano, c'è Tolomeo. Chi è Tolomeo? Guardate sul punto 5 del repertorio. Claudio Tolomeo è vissuto nel secondo secolo d.C. ed è l'astronomo greco che ha codificato il sistema geocentrico, cioè la Terra è al centro dell'universo e tutti gli altri pianeti, compreso il Sole, ruotano intorno ad essa. Tolomeo ha descritto questo sistema nella grande composizione dell'astronomia in 13 libri, tradotta anche in arabo con il nome di Almagesto. E vedete che la cultura araba, la cultura greca, si passano le cose, c'è una integrazione multiculturale, no? Da secoli c'è un'integrazione multiculturale nel mondo. La visione di Tolomeo per quanto riguarda la Terra e il Sole è errata, ma questo scienziato ha il merito di aver collegato tutte le condizioni astronomiche conosciute a quel tempo in un ampio sistema che è rimasto in voga per tutto il Medioevo. La commedia di Dante, per esempio, è collocata nel sistema tolemaico. Noi non ci scandalizziamo mica, la prendiamo, questo palcoscenico lo prendiamo per un palcoscenico. Lì però ci sono delle intuizioni molto importanti. Claudio Tolomeo è stato anche il più grande geografo dell'antichità. Ha scritto una esposizione geografica in 8 libri che è la fonte più importante per la conoscenza della geografia antica. E questo sistema ha fatto da base fondamentale per le scoperte che verranno fatte in seguito, tanto in cielo che sulla terra. Guardate, i naviganti del 1500 avevano ancora in mano le carte di Tolomeo, c'erano alcuni aspetti fantasiosi, che cosa ci fa qui in questo affresco della scuola di Atene la figura di Zoroastro, di Zarathustra? E per rispondere a questa domanda dobbiamo imbastire una complessa riflessione. Guardate, sappiamo che Zarathustra è vissuto e ha predicato nel VI secolo avanti Cristo in un territorio, l'altopiano iraniano, l'odierno Afghanistan, che sta fuori della sfera di influenza dell'Ellade. Ma noi sappiamo che il personaggio di Zarathustra, col nome di Zoroastro, è al centro dell'attenzione, è di gran moda all'inizio del XVI secolo, nel Rinascimento, agli albori dell'età moderna. Ora noi, per rimanere sul nostro sentiero, dobbiamo procedere operando delle sintesi, anche perché nei primi itinerari di questo percorso abbiamo già incontrato Zarathustra, che è stato sponsorizzato come l'autore presunto di un'opera che si chiama Gli Oracoli Caldaici e che abbiamo incontrato all'inizio proprio là sulla colonna ortica, no? Sulla colonna ortica. E un testo che compare quindi insieme ad altri testi nel quadro della sapienza ortica dionisiaca che abbiamo studiato all'inizio, il primo quadro. Ricordiamo che gli oracoli caldaici sono stati introdotti in Occidente da Gemistoplettone, che abbiamo già citato, il più importante intellettuale neoplatonico proveniente da Bisanzio, per partecipare al Concilio di Firenze, ricordate, nel 1439, quel concilio che avrebbe dovuto, si teneva la Certosa del Gallusso, che avrebbe dovuto porre termine alla divisione, allo scisma del 1054 tra la Chiesa d'Oriente e la Chiesa d'Occidente, tra Roma e Costantinopoli. Gemistoplettone è un cristiano bizantino e porta la sua cultura, non può mica essere da meno, viene qui naturalmente portandosi dietro tutto un apparato, anche perché Costantinopoli è il pericolo, Bisanzio è il pericolo, è sotto pressione da parte dei turchi, quindi non ci sono dei problemi di ritorno da quelle parti. Gemistoplettone, un cristiano bizantino, è presente al testo degli oracoli caldaici con grande enfasi e lo commenta come se fosse opera e dottrina di Zoroastro, di Zarathustra. Dice: guardate cosa vi porto io. Nel 1463, Martirio Ficino, nei suoi commentari a Zoroastro, convalida e diffonde questa tradizione, no? Gli oracoli caldaici sono un'opera che è stata attribuita a uno scrittore che si chiama, un filosofo, si chiama Giuliano il Teurgo, scritta nel secondo secolo, ma i recenti studi di filologia dicono che questo testo non può essere attribuito a questo pensatore di origine siriaca. Gli oracoli caldaici sono soprattutto un'opera di poesia in esameti omerici che accorpa il lavoro di un certo numero di poeti. ne sono rimasti dei frammenti di quest'opera e sono stati assemblati. È una specie di antologia. In quest'opera c'è un tema dominante, molto significativo. L'anima, lo sapete, ne abbiamo già parlato, prigioniera del corpo, cerca una via di liberazione attraverso un percorso di studio, un viaggio intellettuale che prevede la conoscenza della sapienza di Platone e di Aristotele. L'anima prigioniera del corpo vuole liberarsi, i prigioni di Michelangelo, ricordate, arrivano da questa idea. Gli oracoli caldaici sono anche uno dei più importanti trattati di teurgia, e la teurgia è una disciplina di cui abbiamo parlato più volte, mediante la quale, in forma liturgica, con l'utilizzo di formule e riti magici, vengono evocati gli dèi in modo che lo spirito divino entri in contatto, si fonda con l'anima umana. In modo perché l'anima umana venga inondata dello spirito divino, ci vogliono dei riti, ecco, dei rituali, e la teurgia si occupa proprio di questo, di questa disciplina. Ora, che rapporto c'è tra Zarathustra e la teurgia? Tra la teurgia e gli intellettuali del Rinascimento. All'inizio del XVI secolo la teurgia, in ambienti intellettuali neoplatonici che si definiscono cristiani, guardate, è una disciplina di gran moda, diventa di gran moda nel Rinascimento. La teurgia, dal secondo al VI secolo, è stata, in origine quindi, è stata studiata e praticata soprattutto dai neoplatonici come strumento di opposizione, quando le scuole neoplatoniche si oppongono alla dottrina del cristianesimo per difendere la cultura greca, che stava subendo un attacco violento da quando i monarchi dell'impero romano d'Oriente avevano adottato il cristianesimo come religione di Stato, mettendo fuori legge la scuola di Atene. Quindi la teurgia diventa una risposta di resistenza al cristianesimo. I rituali della teurgia si oppongono, no? I rituali pagani della teurgia si oppongono ai rituali, ecco, del cristianesimo, che avevano le loro radici anche loro nel paganesimo. Quindi la teurgia ha avuto la sua codificazione filosofica con lo sviluppo del neoplatonismo dal secondo secolo, dopo Plotino, un personaggio che stiamo per incontrare perché è qui nell'affresco, anche se non viene esplicitamente nominato, anche per questa faccenda che stiamo raccontando. La teurgia ha avuto la sua codificazione con le scuole neoplatoniche di Giamblico di Calcide, morto intorno al 330, e di Proclo di Costantinopoli, morto nel 485. Questi due personaggi sono quelli che si oppongono con più veemenza all'invadenza del cristianesimo, ormai religione di Stato, che si sta effettivamente impossessando, come vediamo, come abbiamo studiato, del pensiero di Socrate, di Platone, e organizzano una fiera resistenza intellettuale cercando di preservare con le loro opere l'autenticità del sistema platonico e la visione orfica della religione fondata sulla teurgia, cioè sull'evocazione di Dio mediante formule magiche da ricercarsi nei testi delle opere di Platone e di Plotino, che diventano loro malgrado figure religiose. E da recitarsi in forma liturgica durante i riti teurgici. Ma di cultura neoplatonica e della sua identità laica nell'affresco della scuola di Atene ce n'è molta, e cominciamo a studiarla fra poco, quando punteremo la nostra attenzione sulla figura che viene considerata dai membri del gruppo di studio che preparano il contenuto della frescola più importante di questa celeberrima opera pittorica. Guardate, è una figura persino più importante di Socrate, di Platone e di Aristotele. Ed è un vero peccato che non possano, a cominciare dal Papa, dichiararlo ufficialmente. Guardate sul punto 6, adesso per sintetizzare, in funzione della lettura dell'affresco, diciamo che il neoplatonismo, quindi tutta la parte a destra, a sinistra sull'affresco, è dedicata al neoplatonismo. Il platonismo contiene tre nature specifiche: una natura platonica, derivante dal pensiero di Platone, e poi questa natura platonica del neoplatonismo cominciamo a studiarla tra un po'. Il neoplatonismo è l'ultimo atto della rappresentazione che si sta svolgendo nell'affresco. Poi una natura ortica, con l'idea che l'anima deve liberarsi da questa prigione che è il corpo, un tema che abbiamo studiato nella prima parte di questo viaggio. E poi il neoplatonismo ha assorbito anche una natura caldaica, ecco gli oracoli caldaici, cioè quel processo che ha trasformato, passando nei secoli, attraverso le scuole mesopotamiche dei Caldei. I Caldei è un popolo che vive in Mesopotamia, un popolo che ha questa cultura teurgica, il messaggio profetico dell'antico Zarathustra, che fra un momento ripasseremo a grandi linee, in religione misterico-teurgica. I Caldei sono un popolo che utilizzano la predicazione di pensiero di Zarathustra per costruire una religione fondata sulla teurgia, formule magiche per evocare la potenza di Dio sulla nostra anima, l'intervento dello Spirito di Dio sulla nostra anima. Ecco gli oracoli caldaici. Ora, nella regione della Caldea, nella parte meridionale dell'impero babilonese, è penetrato, sulla scia delle transumanze, il pensiero profetico di Zarathustra e si è mescolato con i rituali della teurgia messi a punto dai sacerdoti caldei. Così nasce la tradizione degli oracoli caldaici. Zarathustra è sempre stato rappresentato come un grande sciamano, come un sommo sacerdote che sa interpretare i grandi scontri tra il bene e il male che avvengono in cielo, secondo le credenze mitiche delle tribù dell'altopiano iraniano, e che si ripercuotono nell'intimo della persona. Ed ecco l'identità che è andata configurandosi tra il pensiero esistenziale di Zarathustra e la disciplina della teurgia sull'evocazione delle forze divine del bene. Genisto Pletone, da buon cristiano bizantino e da buon intellettuale neoplatonico, il quale pensa che il Dio cristiano possa essere evocato anche, soprattutto, con la teurgia, oltre che descritto con la teologia, quando viene in Italia nel 1439 per partecipare al Concilio di Firenze, vuole propagandare questo pensiero e riesce nel suo intento. Riesce a divulgare in Occidente i riti teurgici che diventano di moda. Ebbene, il successo di questa operazione culturale è stato ottenuto procedendo per paradossi, per bizantinismi. Cosa vuol dire questo? Infatti, Genisto Pletone, dopo aver tradotto e studiato gli oracoli caldaici, ha cristianizzato la teurgia, perché è una disciplina che tende ad evocare lo Spirito Divino, e noi sappiamo che la figura dello Spirito Santo della Chiesa d'Oriente ha un ruolo centrale rispetto alla Chiesa d'Occidente, che ha dato centralità più che altro alla figura del Figlio, cioè la persona materiale, no, di Gesù Cristo. Per la Chiesa d'Oriente invece questo è il tempo dello Spirito, perché Gesù è salito al Padre e quindi è il tempo, e poi tornerà, ma per ora è quando lo Spirito avrà fatto il suo lavoro, ecco, tornerà. Quindi ecco la divisione, il concetto. Ora, Genisto Pletone ha conosciuto gli oracoli caldaici attraverso le scuole neoplatoniche di Giamblico e di Proclo, i quali hanno utilizzato e divulgato questa disciplina, però in chiave anticristiana, per tentare di far sopravvivere una religione orfica alternativa al cristianesimo, che ha oramai dal IV secolo sovrapposto a Dioniso, ricordate il nonno di Panopoli, la figura di Cristo. Gemisto Platone quindi sa bene che i neoplatonici Giamblico e Procolo, i quali hanno scritto e operato contro il cristianesimo, e anche se sono passati 1000 anni scritta manent, e gli scritti rimangono, non si dimenticano, e i vertici della Chiesa di Roma li considerano ufficialmente ancora diabolici. E quindi Giamblico e Procolo non sono certo da mettere in primo piano al Concilio di Firenze. Se lui li nomina, fa saltare la sua propaganda, anche se hanno contribuito, bontà loro, indirettamente, loro malgrado, con il loro pensiero conflittuale, ora non possiamo scendere nei dettagli, lo faremo in futuro, allo sviluppo del cristianesimo. Cioè, in questo procedere per paradossi, Gemisto Platone pensa e sa che al cristianesimo occidentale si adatta molto meglio Zoroastro, che vive e predica in tempi non sospetti, e ha inventato lo stile profetico che è entrato nella letteratura veritica dell'Antico Testamento, come abbiamo studiato, no? L'anno scorso. E così la teurgia caldaica di Zarathustra, l'opera Oracoli caldaici tradotta da Gemisto Platone, viene considerata non conflittuale con i riti del cristianesimo. Ecco perché la teurgia, con tutto il suo fascino orientale, e per giunta si concilia bene dal punto di vista rituale anche con la dottrina del cristianesimo, entra in gioco nel Rinascimento, dove nelle più importanti città italiane nascono chiese teurgiche neoplatoniche. A Firenze ce n'erano 5 o 6, e la teurgia si divulga attraverso la figura, quindi attraverso la figura di Zarathustra nel Rinascimento. Ed ecco perché questo personaggio è qui nel quadro delle sfere della scuola di Atene, e qui anche per una serie di allusioni paradossali, quindi, o di bizantinismi, vedete. Il fatto è che, per essere coerenti con il nostro percorso di studio, noi dobbiamo liberare le idee originarie di Zarathustra dall'involucro delle dottrine caldaiche, nel quale la predicazione di Zarathustra è stata chiusa nei secoli successivi alla sua esistenza. Zoroastro è stato rappresentato nella scuola di Atene come il presunto autore delle dottrine caldaiche, e lo vediamo mentre con la punta delle dita, vedete, solleva il globo trapuntato di stelle. Questo globo raffigura l'ottava sfera, cioè la sfera celeste più esterna, quella delle stelle fisse, che ruota su se stessa a velocità infinita. Zoroastro viene ritenuto, e il Vasari riprende questa idea, come il leggendario scopritore dell'astronomia, quale scienza del movimento dei corpi celesti. Ebbene, questo personaggio viene presentato con un'immagine molto affascinante, ma tutto ciò è molto riduttivo rispetto al contenuto di parole, di idee che sono patrimonio del pensiero originario di Zarathustra, che dobbiamo ancora una volta, seppur brevemente, ripetere. Noi conosciamo la vita di Zarathustra, come del resto di tutti i personaggi dell'età fiale, che è la piattaforma di parole e di idee di 2500 anni fa, che costituisce la base della cultura planetaria, soprattutto attraverso la leggenda. Ma Zarathustra, come gli altri personaggi dell'età fiale, è sicuramente un personaggio storico, vissuto nel VI secolo a.C. Zarathustra è nato in una località dell'Iran occidentale, l'odierno Afghanistan, un territorio che Ciro II conquistò alla metà del VI secolo a.C., integrandolo nell'impero persiano. Di Zarathustra non abbiamo nulla di scritto, ma un suo discepolo, subito dopo la sua morte, ha trascritto le sue parole in 17 componimenti poetici, detti gata, vedete, sono in circolazione, o inni, di, gata vuol dire inni, inni di Zarathustra. Zarathustra è probabilmente un allevatore di bestiame e probabilmente uno sciamano, il sacerdote della sua tribù. Zarathustra è autore di una rivoluzione spirituale della quale si fa promotore all'interno di una tradizione fatta di credenze mitiche e religiose, patrimonio delle tribù che abitavano il grande altopiano iraniano. Questo altopiano è un ambiente ostile che è sottoposto alla pressione dei popoli dell'Occidente e dell'Oriente, è un territorio di passaggio considerato strategico, e guardate, lo è ancora oggi, voi capite perché lì c'è una situazione particolare. È un ambiente povero economicamente, tanto da scatenare furibonde lotte tribali per la conquista dei magri pascoli e soprattutto dei preziosissimi pozzi d'acqua. Il petrolio non c'era ancora. La popolazione che abita l'altopiano iraniano dà vita ad una società elementare formata da pastori mandriani che sono anche guerrieri e da sacerdoti di una religione che, con i presupposti che abbiamo detto, si basa su un cupo pessimismo dualistico che ha come teatro il cielo, dalla tutta in mano il cielo, che è l'altro grande elemento di riferimento. Secondo le tribù dell'altopiano iraniano, le sorti del mondo sono in mano a due principi nei quali si è sdoppiato il Dio supremo, che si chiama Ahura Mazda. Il Dio supremo Ahura Mazda, lo sapete, lo abbiamo citato molte volte, è formato da due elementi, quello del bene, Ormuz, e quello del male, Ahriman. Questi due elementi sono in continua lotta tra loro nel corpo e decidono con le loro battaglie la sorte degli esseri umani, ai quali non resta che conciliarsi con sacrifici cruenti e sottrarsi al cupo destino della vita con libagioni sacre per inebriarsi e dimenticare, e con fumate sacre alienanti di erbe, di resine. Si fumava l'hashish lì. Ora, ebbene, Zarathustra si oppone a questa religione cosmica e fatalistica, compiendo un'operazione culturale epocale nella storia del pensiero umano. Zarathustra rifiuta l'idea che la persona debba essere sottomessa in modo passivo al proprio destino. Ogni persona, pensa a Zarathustra, non è padrona, ma è comunque responsabile del proprio destino. Entrano quindi in gioco nella storia della cultura due grandi concetti fondamentali: la responsabilità e la scelta. Il conflitto tra i due principi, tra il bene e il male, secondo Zarathustra, non è trascendente nell'alto dei cieli, ma avviene nell'interiorità della persona. La persona sa che il valore positivo è il bene, e quindi è il bene che deve trionfare, e il bene riuscirà a prevalere a condizione che le persone si schierino dalla parte del bene, non con riti, sacrifici, bevute o fumate rituali, ma con la scelta etica a favore del bene. Leggiamo da Gata, l'opera poetica che contiene il pensiero di Zarathustra, un frammento che abbiamo letto altre volte, ma che risulta sempre istruttivo per capire: quale artista ha creato la luce e le tenebre? Chi ha fatto l'aurora, il mezzogiorno e la notte? Alla nascita del mondo, chi ha fatto le acque e le piante? Chi ha messo in moto le nubi e i venti? Chi ha messo l'amore nel cuore di un padre quando gli nasce un figlio? O Ahura Mazda, tu che fai la crescita del mondo, accordaci i beni del mondo, dacci la forza di creare la gioia futura degli esseri umani, e se il nostro simile ha fame, fa che sappiamo dividere il sorso di latte, se il nostro simile ha sete, fa che sappiamo dividere il sorso dell'acqua, se il nostro simile ha paura, fa che sappiamo dividere la fiammella del coraggio. che se il nostro simile piange fa che sappiamo bere metà delle sue lacrime, che se il nostro simile ride fa che sappiamo gustare la sua gioia. Vedete, la letteratura del Vangelo è simile in alcune parti a questi gata di Zarathustra. Per la prima volta nella storia del pensiero umano, poco prima dei profeti di Israele, la storia viene vista come una crescita verso un fine di solidarietà, un fine animato da un Dio buono. Tutto ciò in funzione di una grande risurrezione. Zarathustra la chiama la rivoluzione cosmica dell'umanità, il sol dell'avvenire. Nella scuola di Atene, più che Zoroastro teurgo, si deve esaltare il Zarathustra teologo e profeta, colui che a dura mazza preferisce, si legge nei Gata, è il buon lavoratore della terra degli uomini. E la sfera stellata che sta nell'alto dei cieli, che Zoroastro solleva, vedete, è molto bella, ma le parole e le idee di Zarathustra sono saldamente ancorate alla terra, no? Che poi è lì nella sfera davanti, quindi noi non sappiamo se appunto hanno riflettuto, no? Il gruppo di studio su quello che sulle parole chiare sulle quali stiamo riflettendo noi in questo momento. Si sa che l'affresco della scuola di Atene vuole mettere in evidenza soprattutto la cultura neoplatonica con la sua identità laica. Il neoplatonismo, secondo i progettisti dell'affresco, che sono tutti di formazione neoplatonica, è il punto di arrivo di quel lungo itinerario che parte dagli albori della cultura orfico-dionisiaca e che attraverso la sapienza di Socrate e di Platone e di Aristotele porta alla comparsa e allo sviluppo della dottrina cristiana depositaria della salvezza. E adesso puntiamo la nostra attenzione sulla figura che viene considerata dai membri Giulio II, Fedra Inghirami, Bramante, Raffaello, dei membri del gruppo di studio che prepara il contenuto dell'affresco, la figura più importante di questa celeberrima opera pittorica. Persino più importante, abbiamo detto, di Socrate, di Platone e di Aristotele. Ed è un vero peccato, o un singolare paradosso, o una significativa aporia, che non possano, a cominciare dal Papa, dichiararlo ufficialmente. Ma devono essere prudenti. Sulla sinistra dell'affresco, sulla destra per noi che guardiamo, nella parte alta spicca la figura del cosiddetto, eccolo qua, nobile vecchio. Questa figura è vestita di marrone, dello stesso colore del saio francescano. È un omaggio a Giulio II questo, può darsi, in modo ironico, ed è posta davanti alla parete chiara in modo che risalti ancora di più. E inoltre si viene fatto notare che questa figura nel gioco della prospettiva dell'affresco è quella che sta più in alto di tutte le altre. In tutto l'affresco ci sono tre personaggi che vengono definiti solitari: Eraclito di Efeso, che abbiamo incontrato, Diogene il cinico, che abbiamo incontrato anche questa sera, e questa figura chiamata del nobile vecchio. I paradossi e le aporie di cui abbiamo parlato poco fa hanno cominciato a farci capire per quale ragione questa figura è stata sempre definita con un appellativo, il nobile vecchio, piuttosto che con il nome del personaggio che questa immagine inequivocabilmente rappresenta. Il neoplatonismo in realtà è qui nella Camera del Papa, ma ha costituito la più forte opposizione a che il cristianesimo prendesse tutto il potere, no? E non lo lasciasse anche alla cultura greca, cioè utilizzasse la cultura greca sfasciandola, facendola sua senza riconoscerne che era depositario della cultura greca. Questa operazione viene fatta qui, mille anni dopo. Ecco, la persona qui rappresentata mette i compilatori dell'affresco, che stimano molto questo personaggio e ritengono debba essere messo in evidenza, un po' a disagio, perché è una persona scomoda, e per non suscitare l'indignazione della curia, tanto lui quanto il suo maestro, perché questo nobile vecchio ha anche un maestro, anche lui scomodo, e anche l'ambiente culturale nel quale si forma, non possono essere nominati esplicitamente. E quindi, come ben sappiamo, si procede per allusioni, per citazioni letterarie, che è il modo più fine per dire le cose senza dirle esplicitamente, ma dirle perché resistano nei secoli. E questa figura rappresenta Plotino, lo sapete, uno dei più grandi pensatori che la storia della cultura abbia conosciuto. Plotino, il nobile vecchio, è il grande codificatore del neoplatonismo, e quelli lì sono tutti neoplatonici, quelli del gruppo di studio, ma non possono dire di essere figli di Plotino, perché Plotino era un laico che aveva dato gli strumenti perché Giamblico e Proclo resistessero contro il cristianesimo che prendeva tutto, si impossessava di tutto il potere, di tutto il potere. Ora, il neoplatonismo è la corrente di pensiero che ha fornito al cristianesimo la solida piattaforma filosofica, teologica e dottrinale che il cristianesimo possiede. Ma Plotino di Nicapoli, la città dell'Egitto nella quale è nato nel 205, non è un cristiano, anche se è nato molto probabilmente in una famiglia di cultura cristiana. Plotino considera il cristianesimo come una religione mitica, misterica, rituale, nella quale la ragione è stata messa da parte e si esprime con grande rispetto, ma anche con grande decisione, dicendo che il cristianesimo è una teosofia barbara, con un Dio padre piuttosto crudele, non aveva molti torti, cannibalica, perché questo mangiare il corpo e bere il sangue di Cristo lo inquieta un po', ed esasperata e fanatica, perché poi allora le lotte tra gruppi contrapposti di cristiani per imporre la dottrina non sono indolori, e anche le persecuzioni dei cristiani, noi abbiamo un po' rimosso questo aspetto, i Paffia, no? Abbiamo citato più volte, ma non solo i Paffia che viene, ci sono degli scontri fisici, direte, violenti, no? Ecco, ci sono anche martiri neoplatonici fatti dal cristianesimo, oltre che martiri cristiani fatti dall'impero romano. Quindi la storia è complessa, no? Poi è stata rimossa perché evidentemente, torna a galla tutto, no? Con questo affresco, no? Torna a galla tutto, e quindi che orecchie per intendere intenda, vuol dire Giulio II dice, ma quindi rimettiamo un po' di ordine nelle cose. Effettivamente nel cristianesimo, soprattutto durante il secondo e il terzo secolo, emergevano in modo sovrabbondante questi connotati esasperati, fanatici, tipici della religione orfica dionisiaca delle origini. Ora, il cristianesimo diventa una fede matura quando, assimilando la cultura ellenistica, comincia a seguire una linea apollinea e a costruire una filosofia di supporto dove la ragione comincia a giocare un ruolo considerevole. E noi questo itinerario lo abbiamo seguito più di un decennio fa ormai, studiando la letteratura dei Vangeli e il pensiero dei padri della Chiesa, da Giustino alla Scolastica, e sappiamo che il neoplatonismo ha giocato nel terzo, quarto, quinto secolo un ruolo fondamentale nella costruzione della teologia del cristianesimo. È evidente quindi che nei confronti di Plotino, del suo maestro e delle scuole neoplatoniche c'è sempre stata nella cristianità una forma di rimozione, di imbarazzo, di distacco. Plotino non lo si nomina, si fa finta che non sia mai esistito. Qui è emblematico il modo in cui viene posto, anche molto ironico. Giulio II pensa, agli albori dell'era moderna, che sebbene con circospezione debba cadere una volta per tutte questa deleteria pregiudiziale. La pregiudiziale consiste nel fatto che Plotino, nel momento in cui sta emergendo la religione cristiana, si permette di costruire un itinerario di cultura e di morale laica che, attraverso un percorso intellettuale, in modo alternativo, quindi alla religione, conduca la persona verso la salvezza, cioè a dare un senso alla propria vita e alla pienezza di sé, a trovare l'equilibrio e la felicità mediante un investimento in intelligenza. Quindi dice: non c'è bisogno della religione, Plotino, basta avere fede nella vita, ecco che noi realizziamo la salvezza. Ora, il cristianesimo, dopo aver preso atto che il ritorno del Signore non era una cosa imminente, come la prima generazione di discepoli aveva pensato, e a questo proposito noi abbiamo studiato le lettere di Paolo di Tarso, no? Che Paolo di Tarso si rende conto che il ritorno del Signore non è così immediato, no? No, comincia a scrivere le sue lettere quando sono passati 50 anni dalla morte del Signore. Il Signore si vede che ci sta ripensando, dice Paolo. Quindi la strategia è diversa e anche noi dobbiamo quindi cambiare strategia, scrive Paolo. E lì contrasti, perché c'è chi dice: ma no, non è vero, e lui insiste dicendo: no, noi ci dobbiamo radicare nel mondo. Nel mondo, perché è così costruisce, ecco, questa dottrina, ecco, in modo molto concreto e molto efficace, molto efficace. Quindi il cristianesimo ha dovuto smorzare, quindi si è smorzata da sola la carica apocalittica delle origini, per radicarsi culturalmente nella realtà, nella società, e la società allora era il mondo ellenistico. E quindi ha dovuto cominciare ad utilizzare lo strumento della ragione nel mondo ellenistico e utilizzare quella ragione lì, la ragione ellenistica. Il cristianesimo nei primi secoli ha dovuto demolire, con una conflittualità interna dovuta alla sua eterogeneità, molte strutture di carattere religioso legate ai misteri orfici, alla superstizione, al fanatismo settario, per costruire la fede con il supporto fondamentale della ragione e della ragione ellenistica. Ebbene, il sistema di Plotino ha fornito alle intellettuali e agli intellettuali cristiani la piattaforma sulla quale il cristianesimo ha fondato la sua dottrina, mediante la quale si è gradualmente imposto culturalmente sul territorio dell'ellenismo. Poi il cristianesimo ha la forza di imporsi culturalmente sul territorio dell'ellenismo, utilizzando l'ellenismo. Difatti Paolo è un grande intellettuale, è uno stratega formidabile, cioè lui non ci arriva col fanatismo, ci arriva, no, prima di tutto con la, mettendoci la sua vita personale, no? La sua vocazione, ma ci arriva con l'intelligenza, no? Scrivendo, costruendo il testo, con la cultura, a costruire il cristianesimo. E quindi è evidente che Plotino è un personaggio molto scomodo e le gerarchie ecclesiastiche avrebbero preferito fosse dimenticato, lasciato cadere nell'oblio, ma la figura di Plotino e tutto ciò che rappresenta nella storia del pensiero umano è qui, nell'affresco. Ce l'hanno lasciato in eredità perché invece noi lo studiassimo e prendessimo atto e facessimo questi discorsi. Perché è giusto che chi ha la fede la fondi su quello che è. Chi non ce l'ha faccia operazioni culturali, chi è in ricerca ognuno faccia il punto della situazione. Ma ognuno fondi le sue convinzioni su quello che è, sulla cultura, se no fonda delle convinzioni su nulla, no? O sulla superstizione, invece vanno fondate sulla cultura, dice Giulio II. Plotino, sebbene sia vissuto nel terzo secolo, è da considerarsi già un pensatore moderno e quindi nella scuola di Atene ha il posto che gli spetta. E se, come abbiamo capito, questo celebre affresco è un oggetto che, secondo l'intenzione di Giulio II, serve perché la cristianità rifletta sulle sue radici culturali e magari faccia anche autocritica, E allora Plotino qui è proprio al suo posto, e c'è chi afferma che i lineamenti del volto del nobile vecchio richiamino quelli del viso di Giulio II. Giulio II pensa che sarebbe necessario imprimere una svolta di umanesimo laico nella storia della Chiesa. Guardate, stava progettando una riforma che forse, dicono le storiche e gli storici, negli ultimi 50 anni la figura di Giulio II è stata ridisegnata completamente dalle storiche e dagli storici, forse avrebbe anticipato quella di Lutero, e non ci sarebbe stata una divisione quindi in Europa, nella cristianità, perché una riforma era necessaria. Ora, Giulio II, da neoplatonico francescano, pensa che sarebbe utile studiare il pensiero di Plotino e riconsiderare le opere di quella straordinaria stagione culturale che si è aperta ad Alessandria nel III secolo, quando è stato scritto in greco, anche tradotto in greco, anche l'Antico Testamento, e noi lo abbiamo studiato. Bisognava mettere insieme tutte queste cose e quindi ripensare la storia della Chiesa, non in termini di potere, ma in termini culturali, intellettuali. Guardate sul punto 7 del repertorio. Plotino, abbiamo detto, è nato a Nicapoli, in Egitto, nel 205, e dopo una prima fase di studi nella sua città si trasferisce nella metropoli di Alessandria. La scuola ci ha portato e portati molte volte ad Alessandria, no? E durante l'ultima visita abbiamo anche assistito a quella grande operazione intellettuale, l'abbiamo studiata anche bene, la traduzione in greco dei libri dell'Antico Testamento, siamo quindi al corrente. E in questo momento, nel III secolo, Alessandria è una delle grandi capitali economiche e soprattutto culturali del bacino del Mediterraneo. E chi ci racconta queste notizie su Plotino? Guardate, ce le racconta uno dei suoi discepoli diretti, Porfirio di Tiro, nato nel 234. Porfirio ci ha lasciato in eredità due opere molto importanti. Ah, guardate, è qui, guardate, qui c'è Porfirio e Plotino, qui c'è le opere importanti di cui parliamo, sono qua. Sono in questo libretto, è molto interessante, ci sono anche tante immagini, vedete, c'è anche il grande vecchio naturalmente, oltre alle altre, ecco, c'è anche il testo greco di queste opere. Ora, attenzione, poi andrete a vedere, Porfirio ci ha lasciato quindi in eredità due opere molto importanti, La vita di Plotino e L'Enea di Plotino. Plotino ha scritto 54 trattati, 54 operette, e Porfirio li ha raccolti per gli argomenti, li ha messi in ordine in 6 gruppi di 9 opere ciascuno e li ha pubblicati. Un insieme di 9 oggetti in greco si chiama Enneade, perché 9 in greco si dice Ennea. Quindi se mettete insieme 12 uova sono una dozzina, se mettete insieme 9 uova sono un Enneade. In latino Enneade si traduce novena, quindi in una novena ve l'avete fatta, avete fatto una novena o un Enneade, la stessa cosa, ecco. E quindi il termine Enneadi, che dà il titolo all'opera di Plotino, significa gruppi di 9 trattati, e su 54 ne vengono fuori 6, no? 54 diviso 9 fa 6, 6 Enneadi, l'Enneadi di Plotino. Nella vita di Plotino, scritta da Porfirio, lo scrittore ci racconta che Plotino va ad Alessandria perché vuole studiare filosofia e comincia a frequentare le scuole più famose della città, gestite da celebri e costosi maestri eristici, sofisti, gnostici. Pensate, nel III secolo ad Alessandria c'erano 300 scuole filosofiche, quindi ce n'era per tutti i gusti. Ora, tutte molto costose, ma tutte molto accreditate, no? Tutte scuole di alta classe, ma esce sempre da queste lezioni a cui partecipa con scarso entusiasmo, il pieno di scoraggiamento e di afflizione, scrive Porfirio, perché questi professionisti della saccenteria non stimolano la sua curiosità e non incidono sulla sua volontà di cambiamento. Lui era andato lì a studiare per cambiare, anche per trovare veramente qualche cosa. Un giorno, siamo nella primavera del 233, un giorno che faceva caldo, Plotino, che cammina senza una meta precisa, si addentra nella zona più popolare della città e a mezzogiorno va a mangiare in una taverna nel quartiere del porto. Ad Alessandria c'è un grande porto e in questa locanda c'è un solo commensale che sta mangiando e il menù è fisso, pane, formaggio, olive verdi, olive nere, un quarto di vino rosso. Questo avventore, sebbene sia un uomo maturo già, tutta l'area dello studente, perché ha con sé una cartella con gli arnesi appositi, Plotino lo nota. In questi locali popolari si mangia seduti allo stesso tavolo, c'è un unico tavolo, uno si mette lì. A un certo punto quest'uomo e Plotino cominciano a conversare. Sapete come succede? Plotino in verità non ha molta voglia di parlare, non ha voglia di comunicare, cosa vuole questo ora? Non ha voglia di comunicare per il prossimo perché è scoraggiato, è afflitto, è scorbellato, si direbbe, no? Mentre invece quest'altro dimostra di essere una persona motivata, serena, tranquilla. Plotino allora comincia a parlare e poi comincia a confidargli la sua delusione per le esperienze che ha fatto e che sta facendo. Sente di essere ascoltato da questo interlocutore. Ad Alessandria, nei quartieri bene della città dove lui alloggia, perché lui ha dei mezzi, sono tutti così disattenti, nessuno lo guarda neppure, c'è una certa supponenza. Plotino racconta le sue disavventure di studente a questo personaggio, non soddisfatto, e critica i grandi e celebri e costosi maestri alessandrini e conclude che sta meditando di tornarsene a casa sua di Capoli. Guarda, io torno via perché qui, ma cosa fanno questi? Io non riesco ad avere, a trovare una motivazione. Poi ho 28 anni, dice, devo decidere che cosa fare nella vita, no? Sono giovane. Ma il suo interlocutore presta molta attenzione alle parole di Plotino e capisce, scrive Porfirio, il desiderio di conoscenza che questo giovane ha nell'anima, l'eros, scrive Porfirio, che questo giovane ha nell'anima. Terminato il pranzo, quest'uomo fa una proposta a Plotino, gli dice: guarda, io sono andato a scuola, sai, perché non vieni ad ascoltare una lezione del mio maestro? Abita qui vicino, a 10 minuti di strada. Alle 5 comincia la lezione. Plotino ribatte dicendo: che maestro è? Ma chi mi vuoi portare? È possibile che non abbia avuto notizia, pure le ho frequentate tutte, sono tante le scuole di Alessandria. Il suo interlocutore lo mette al corrente: guarda, questo maestro non si fa pubblicità, non vende il suo sapere, perché è un vero maestro, è un vero discepolo di Platone. Semmai, guarda, la pubblicità negativa gliela fanno gli altri. Cioè, abita qui nel quartiere più popolare della città e, guarda, lavora, non fa solo il maestro, lavora al porto, fa il saccopolo, lo scaricatore, scarica con altri centinaia di operai i sacchi dalle navi, e anche per questo lo chiamano Sacca di soprannome, di nome si chiama Ammonio. E non credo che tu, conclude con voce ironica, non lo abbia mai sentito nominare. Ho capito di chi stai parlando, dice Plotino. Cioè, tutti i grandi e celebri maestri che ho frequentato dicono peste e corna di questo Sacca. E io non me ne sono, ma quindi non me ne sono curato. Te l'ho detto, ribatte l'uomo, il suo interlocutore. Mi dicono male perché è un vero maestro. Vive come i più umili, lavora per mantenersi perché la cultura non si vende e condivide con i più umili l'atto del piegare la schiena nel lavoro, e la sua scuola è aperta a tutti, sulla strada, è una scuola gratuita, gli studenti se vogliono contraccambiano al dono con un dono, portano un fiore, un uovo, una ciambella, una tazza d'olio, un quarto di vino, una feta di formaggio, una pagnotta, vedi, sono avanzate un po' di olive, portami quelli, dice tu, Perché vedi, insegnare, così come apprendere, è un reciproco dono solidale. Se non lo è, non c'è motivazione. Plotino naturalmente si incuriosisce e decide di seguire il nuovo amico che intanto si presenta. Guarda, non mi sono neppure presentato, io mi chiamo Origene, sono nato qui ad Alessandria nel 1185, ho già 48 anni, ma io sono un cristiano, frequento anche il Didascalium, la scuola di Clemente Alessandrino. Ma la cultura non è completa se io non frequento anche la scuola di Ammonia, dice. E così Plotino, in compagnia di Origene, va all'appuntamento che cambia la sua vita. Ammonio svolge la sua attività di maestro nel cortile antistante alle due stanze al basso dove abita. Quando Origene e Plotino arrivano è ancora presto, ma il cortile, che è riparato da una pergola sulla quale si arrampica una bella pianta di glicine, è già pieno di studentesse e di studenti che attendono e conversano sottovoce. Via via ne arrivano altri. Alle 5 Ammonio apre la porta, esce nel cortile e dopo aver salutato tutti cordialmente inizia la sua lezione. Il programma della scuola di Ammonio consiste nel commento ai testi dei dialoghi di Platone, che Ammonio conosce a memoria, in modo da stimolare le persone che lo seguono a riflettere sui concetti fondamentali del sistema platonico. La figura popolare ma autorevole di Ammonio, la sua maniera semplice ma esaustiva di insegnare e il contenuto della sua lezione, Ammonio sta commentando il Timeo e sta interpretando il pensiero di Platone in un modo nuovo e originale. Colpisce positivamente Plotino, il quale ad un tratto rivolge lo sguardo verso Origene, lo ringrazia e gli dice: ecco la persona che volevo incontrare, ecco il maestro che cercavo. Da quel pomeriggio per 11 anni Plotino frequenta la scuola di Ammonio e attraverso questa scuola, la più famosa scuola di strada della storia della cultura, anche noi ci annoveriamo come scuola di strada, lasciatemelo dire, ci diverte questo fatto. Il giovane Plotino percorre un itinerario intellettuale che lo porta a mettere piede per sempre nella storia del pensiero umano, diventando anche la figura del nobile vecchio che campeggia nella scuola di Atene. A frequentare la scuola di Ammonio, oltre a Plotino, in quell'umile spazio nel quartiere del porto di Alessandria, ci sono molti studenti, alcuni naturalmente diventeranno famosi, molti, alcuni diventeranno delle persone importanti, come Origene appunto, come Cassio Longino, che diventeranno protagonisti della storia del pensiero umano e li incontreremo ancora. Guardate sul punto 8 del repertorio. Ammonio Sacca ha contribuito in modo fondamentale a fondare il neoplatonismo, che è, come abbiamo ripetuto già tante volte, una delle correnti culturali più importanti della scuola del pensiero umano. Ammonio, come tutti i pensatori più grandi, vive appartato, non vuole apparire, studia, insegna e lavora in una città, Alessandria del III secolo, dove ci si nutre di protagonismo e dove il concetto della vera ha soppiantato l'essere, e la scuola di Ammonio diventa il punto di riferimento per chi dissente e vuole ribadire che solo l'essere può dare un significato positivo alla vera. Ecco l'importanza di questa scuola. Anche le poche notizie che abbiamo di Ammonio Sacca le conosciamo da Porfirio, il quale nella Vita di Plotino scrive che Ammonio è nato ad Alessandria nel 175 in una famiglia agiata di cultura cristiana, la cultura nella quale è stato educato. Porfirio ci racconta che Ammonio ha viaggiato verso Oriente, fin sulle sponde dell'Indo, ha fatto un viaggio che allora molti intellettuali affrontavano per andare a studiare i libri dei Veda, i libri della Sapienza, e per frequentare le scuole indiane delle Upanishad, cioè la parte filosofica dei Veda. Guardate, del cosiddetto pellegrinaggio intellettuale verso Oriente ci occuperemo nel prossimo percorso, perché durante l'ellenismo nasce questo fatto, si sviluppa questa caratteristica del pellegrinaggio, che poi i pellegrinaggi prenderanno campo poi, ecco, ma nasce con l'ellenismo. C'è chi sostiene che il soprannome Sacca gli sia stato attribuito, oltre che per i sacchi da scaricare, anche per il nome Sakyamuni, il mistico della famiglia dei Sakya, che era il soprannome di Gotama Siddhartha prima che diventasse l'illuminato di Benares, il Buddha. Ci sono, come vediamo nel personaggio di Ammonio, alcune interessanti e significative implicazioni multiculturali, anche se la bussola di Ammonio è rappresentata dai dialoghi di Platone. Tornato ad Alessandria, Ammonio ha scelto di condurre, come sappiamo, una vita umile, appartata, dedicandosi al lavoro e alla sua scuola di strada che ha gestito fino alla morte, avvenuta nel 244. Da quel momento tutti i suoi studenti cominciano a percorrere la loro strada in modo indipendente, facendo tesoro dell'insegnamento che hanno avuto. La scuola di Ammonio propone un percorso di studio basato sull'apprendimento dell'uso corretto dell'intelligenza umana. La persona si distingue non per la classe sociale, non per il censo, non per la simpatia, non per il potere che ha, ma per la sua intelligenza, per la capacità di utilizzare la ragione illuminandola con l'idea del bene. Ammonio insegna a coltivare l'intelletto, quindi, perché la persona impari a mettere in ordine le idee secondo l'itinerario già tracciato da Platone, in modo che si crei nella mente della persona una scala di valori che favorisca l'avvicinamento all'idea suprema, all'idea del bene, che poi illumina tutta la vita, tutta la strada di una persona. Al centro della realtà, secondo Ammonio, c'è l'essere umano, c'è ciascuno di noi, in quanto individuo, in quanto soggetto unico, in quanto uno, con la U maiuscola. Noi siamo l'uno. Ogni persona, monos, è un essere unico, è sintesi ineffabile di umanità. Quindi l'essere umano è l'uno che trascende se stesso, dice Ammonio. Che cosa significa? Quando penso a me stesso, spiega Ammonio, di me posso dire molte cose. Ho molti attributi e le sfaccettature della mia personalità sono molte, ma in definitiva finisco sempre per riconoscermi come uno unico essere umano, perché sono diverso da tutti gli altri, e l'atto con cui mi penso come unico essere umano mette in evidenza il mio intelletto, perché è il mio intelletto che crea il pensiero di me come uno, e il contenuto del pensiero che io ho di me stesso è la mia anima, dice Ammonio. Quando mi penso bene, come persona che sa fare il bene, ecco che io penso la mia anima, io sono la mia anima in quel momento lì. Quindi è un ragionamento, vedete, molto significativo. E allora chi sono io? Io sono uno, e il mio essere uno però, dice Ammonio, si manifesta in tre idee che in me si personificano, in tre ipostasi in greco. Tre idee che io mi raffiguro come personificate e che danno un senso alla mia esistenza. Io sono uno, sono il mio intelletto, no, quando penso a me stesso, e sono la mia anima, cioè quando penso a me stesso che faccio il bene. Ecco, è così. Come dire, io sono uno in tre persone. Questo fondamentale ragionamento di Ammonio, io sono uno in tre persone, in tre ipostasi, ci ricorda sicuramente qualcosa. È il primo elemento assolutamente laico e razionale su cui va a fondarsi la teologia, la struttura di Dio del cristianesimo. E poi sarà Tommaso a riprendere questo che abbiamo visto la scorsa settimana, che codificherà questo concetto utilizzando poi Aristotele, oltre che il ragionamento platonico di Ammonio. Il programma della scuola di Ammonio propone un percorso che parte da un pensiero contenuto nei dialoghi di Platone, che dice: esiste nel cuore dell'essere umano una profonda nostalgia dell'idea del bene, e il desiderio, l'eros, di avvicinarsi al bene pervade ogni persona rendendola inquieta. E quindi se uno è inquieto si mette in ricerca e non si acquieta lì davanti a, ai dati di fatto. La scuola di Ammonio vuole insegnare a disciplinare il corpo all'essenziale, e di lì eravamo partiti in questo percorso e lì ci torniamo e stiamo concludendo, ad arricchire il pensiero di cultura solidale, a formare l'intelletto o l'anima perché possa investire l'intelligenza per risalire idea per idea al sommo concetto del bene. La scuola di Ammonio propone un programma scolastico che si sviluppa attraverso un piano di istruzione che non è finalizzato all'erudizione, ma ha come obiettivo quello di proporre uno stile di vita nel quale equamente ripartiti ci siano il lavoro manuale, perché dobbiamo lavorare per mantenerci manualmente, lo studio, perché dobbiamo studiare anche, lo studio non è alternativa al lavoro, la contemplazione, perché dobbiamo contemplare, e la pratica della generosa solidarietà. Vedete, tre, quattro elementi fondamentali, che sono un programma di vita. La figura di Ammonio è stata dipinta alla sinistra di Plotino, e infatti è qui Ammonio, poi lo andate a vedere, si riconosce facilmente, con, è stato dipinto con il copricapo tipico dei portuali di Alessandria, con il mantello verde oliva, che è il colore di Atene, di Atena, dei maestri neoplatonici, e con il bastone in mano, sempre pronto per partire la volta di un nuovo itinerario. Guardate, questa diventerà la divisa dei pellegrini. Ebbene, Plotino raccoglie l'eredità intellettuale di Ammonio e codifica nelle sue opere, nelle Enneadi messe appunto da Porfirio, messe in ordine da Porfirio, i concetti fondamentali della cultura del neoplatonismo, e propone una sintesi Plotino di tutto il movimento ultramillenario della sapienza poetica ortica. Di questo movimento ultramillenario fa tesoro nel primo, secondo, terzo secolo il cristianesimo, e l'affresco della scuola di Atene agli albori dell'età moderna richiama e conferma ufficialmente questo fatto. Ma quali parole chiave e idee cardine contengono l'Ennea di Plotino? E dove termina questo viaggio? Sappiamo che il punto di arrivo di un percorso di studio, ce l'ha insegnato la sapienza di Socrate, di Platone e di Aristotele, è sempre un nuovo punto di partenza. Quindi non perdete l'ultimo itinerario, la scuola è qui, quindi accorrete, poi ce ne sarà anche un altro. Volevo dirvi che i compagni Prunetini hanno detto che siccome loro faranno il loro incontro conviviale a Imprunetta nel rione di Sant'Antonio, molti sapete dov'è, no, è lì dov'è, sulla strada che va di Imprunetta, poi magari vediamo l'indirizzo giusto, giovedì 11, e hanno detto che se vogliamo andare, come dicevamo la prossima settimana, tutti insieme a fare un incontro conviviale, ciascuno può portare qualcosa, poche cose, perché sempre c'è sempre troppo, poi, e non andiamo lì per mangiare ma per fare lezione, perché ci saranno 6 minuti di lezione, però saranno quelli fondamentali di tutta la serata, quindi poi confermeremo poi la prossima settimana, perché dicevamo anche con Paolo, se si va in una pizzeria, in un locale eccetera, rimane, siede gli anonimi lì, siccome c'è lo spazio per potere, dove fanno il carro per poterci incontrare, così magari ci incontriamo anche con gli altri che sono lì. Buonanotte, accorrete numerosi, speriamo la prossima settimana che ci sia anche l'antibagno, ci sarà di sicuro, perché le notti che hanno il